una bella gatta. Mi sembra un baby, vuole giù un gudem. Mi sembra un po' una madre di questa.
Buonasera a tutti e ben ritrovati da Andino e dal nostro Anduca.
Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte. Questa sera non siamo in due, ma abbiamo un graditissimo ospite.
Ecco, abbiamo con noi un amico, il messicano.
Buonasera a tutti.
Ovvero Carlo, che salutiamo. E questa sera con Carlo faremo la nostra solita chiacchierata, ci terrà compagnia per tutto il corso e l'arco della puntata e come dicevo sotto, come scrivevamo sotto la locandina nell'introduzione alla puntata, parleremo prevalentemente di viaggi, perché il nostro messicano è un viaggiatore di lungo corso, a differenza nostra che viaggiamo che facciamo tanti chilometri, ma magari viaggiamo per la maggior parte del tempo sul medio raggio. Carlo invece è un viaggiatore di quelli avventurosi e quindi
no, io rompo le moto in modo avventuroso, diciamo.
Esatto. E quindi in questa puntata ci immergeremo, dopo aver toccato altri aspetti del viaggiare in moto piuttosto che altri argomenti, ci immergeremo appunto nel viaggio avventuroso e poi insomma Carlo ci racconterà un po'. Prima di proseguire però diciamo con questa chiacchierata, vorrei segnalare, voi sapete che ormai questa è una rubrica fissa, parlare male delle piste ciclabili, ovvero delle vie ciclabili che non sono piste ciclabili vere e proprie come da codice della strada, ma delle vie ciclabili. Abbiamo avuto il primo grave incidente sulla tratta di Viale Monza, una macchina ha tirato sotto due ciclisti, tra l'altro piuttosto anziani, uno si è fatto molto male, anche l'altro non sta benissimo. Questo
è una cambolesca la cosa, perché una macchina che viaggiava ha tirato sotto un ciclista, poi è andata a sbattere contro una macchina parcheggiata e la macchina parcheggiata ha investito l'altro ciclista.
Sì, ecco, diciamo che io percorrendo spesso un breve tratto, proprio in, tra l'altro penso sia lo stesso tratto dove si è verificato l'incidente, veramente c'è da avere 10 occhi se sei in macchina ma anche in moto, perché non ti accorgi. Perché la pista ciclabile, la via ciclabile che hanno fatto non è completamente rettilinea, a parte che è larghissima, fin troppo, ma segue un po' il moto e l'andamento della strada, quindi in certi punti è come delle specie di chicane, si allarga, si stringe e non si capisce veramente niente con tutti i disegnini che hanno fatto per terra. Vabbè, comunque anche per oggi abbiamo maledetto, no, mancano i monopattini. Comunque avremo modo nell'arco della puntata, insomma ci verrà in mente qualcosa per maledire i nostri acerrimi nemici della strada. Ecco Carlo.
Eccoci qua.
Eccoci. Dunque, io voglio prima di tutto passare, perché io qualche domandina da farti ce l'ho, però vorrei passare la palla al nostro Anduca, che diciamo è un curioso anche lui.
Ok. Una cosa semplice.
Sì, tranquillo. No, beh, è un periodo, allora, premessa, a me è sempre piaciuto viaggiare in moto, per poi per motivi di età, economici, eccetera, eccetera, non ho mai avuto occasione di fare grandissimi viaggi, diciamo che il viaggio più lungo che ho fatto finora è stato lo scorso maggio, ho fatto 3.000 km con la Royal Enfield tra Spagna e Francia.
Beh, 3.000 km con la Royal Enfield sono 10.000 km con una qualsiasi altra moto, diciamo.
Vabbè, però tutti mi dicevano, dove cazzo vai con quella moto, portati dietro la piscina le cose. Per scaramanzia non mi sono portato dietro neanche un cacciavite.
Giusto.
La moto è andata perfetta.
Ottimo.
Tornando a noi, adesso invece che sono un po' più grande, diciamo, che ho un po' più di disponibilità economica, eccetera, eccetera, incomincio, anche per questo ho fatto lo scambio con Giacomo Albino della PBV, eccetera, eccetera. Quindi io ti chiedo come nasce questa tua voglia di viaggiare e con che mezzo incominci, diciamo, come ti arrangi?
Allora, io ho cominciato con un Ducati Monster.
Anche quella
è una bella roba per viaggiare. Assolutamente. Sono partito con un altro ragazzo e siamo arrivati dal Castello del Tirolo. Fino all'andata è andata tutto bene, ovviamente. Al ritorno, l'amico mio era bello corpulento. In più di dietro c'avevamo uno zaino militare, se non erro quello Alice, zaino di Lince o Alice, non mi ricordo bene.
Come?
Sulla stessa moto, sì, perché ovviamente lui la patente non ce l'aveva, ovviamente. Quindi non c'era né un'altra moto, c'avevamo soltanto quella. Al ritorno mi si butta completamente addosso perché era sfiancato dal sellino, ovviamente, del Monster che è inesistente, dietro, quello dietro. Alla fine ogni 25 km ci fermavamo. Quando sono tornato a Roma ho detto no, nel senso devo comprare una moto perlomeno che mi aiuta a viaggiare, perché ho capito che non mi accontentavo più dell'uscita domenicale. Quello che volevo fare era, diciamo, andare sempre un po' oltre, arrangiarmi, dormire fuori, trovare, non organizzare, partire così, e alla fine ho comprato un BMW R80, che diciamo che è un ST, ma assomiglia molto al GS, diciamo, cambia tutto, diciamo, l'avantreno, ma alla fine diciamo che è un GS. Se andiamo a vedere, la nona del 1200, se andiamo a vedere, no? E allora, che succede? Che compro la moto, questa è una storia interessante, perché la passione soprattutto per le moto d'epoca mi arriva da, diciamo, i fratelli Omungus, perché comunque il signore che mi ha venduto questo bel pezzo di ferro, diciamo, questo BMW, è Armando, anzi, pace all'anima sua, Armando, che è scomparso qualche mese fa, sì. Detto anche Barabba, che diciamo che ha rifornito tutti i fratelli Omungus delle moto che hanno fatto dei loro viaggi, diciamo, per l'Europa.
Tra l'altro io Barabba, se non sbaglio, l'ho conosciuto, sì, una decina di anni fa, quando proprio inaugurammo con la prima uscita le scuderie 7.1, che era, come tutti gli ascoltatori ormai sanno, il predecessore, era il motoclub predecessore di questo gruppo che è la banda Andersen, che riuniva un po' tutti gli appassionati motociclisti di un certo nostro ambiente, ecco. Scusate l'inciso, ma me lo ricordo bene perché era arrivato con una Laver da...
Assolutamente sì, la sua storia è quella, la Laver, davvero.
Esatto.
E lui è stato il nostro guru, diciamo, no? Un po' sia del motociclismo che del motoviaggi. E lui, quando ho comprato da lui questo BMW, mi ha maledetto perché io ero un ducatista e non mi meritavo, diciamo, il BMW. No, questo è il BMW, tu sei ducatista, non capisci niente, perché avevo fatto un po' di danni, diciamo. Io so, pura emozione, salgo sulla moto, accendo e parto. Poi io ancora non ci capisco niente di meccanica, purtroppo, senso zero.
Nonostante
mi si sia rotta la moto, penso, in tutta Europa, non conosco nulla della meccanica. Poi qualcosina, un po' l'ho imparata, diciamo. E Armando, diciamo, mi ha stramaledetto i primi tempi, fino a che dopo invece ho bei ricordi con lui. Infatti è stato davvero una persona molto cara, penso, per tutti quanti noi, il nostro ambiente, e l'hanno conosciuto, e soprattutto poi anche per me, che mi ha donato il suo giacchetto, che era stato a Capo Nord, c'era stato, e quando mi donò il giacchetto, che era il giacchetto vecchissimo della Azzo, che porto ancora che c'è la pecetta sopra, che ha messo c'è scritto messicano, e mi disse: mi raccomando, onoralo. Quando mi ha dato il giacchetto, mi ha detto così, mi sono sentito investito di un qualcosa di troppo grande. E quindi poi l'ispirazione dei viaggi ovviamente mi ha data lui e tutti, poi no, anche i fratelli Omungus, se andiamo a vedere, perché un viaggio che fece, tra l'altro, che fu quello dell'Elefante in Treffen, è stato anche il mio primo vero viaggio invernale, che poi, diciamo, da lì ha aperto un... nel senso, è stato l'aprifila, ok, di tutte, sì, queste esperienze, di queste avventure che, diciamo, ancora oggi mi porto dentro e penso, secondo me, che hanno, che mi hanno segnato sia nel fisico che nello spirito, diciamo.
Ecco, Elefante in Treffen, che come gli ascoltatori hanno recepito in una delle ultime puntate, era in programma anche per noi quest'anno, ma con i nostri sidecar, però mi sa che anche quest'anno, cioè che quest'anno ci becchiamo in saccoccia, perché il nostro Anduca ha il suo sidecar sempre fermo e praticamente morto, non riesce a resuscitare. Vuoi dirci qualcosa su questa odissea di sto cazzo di un coso che ti sei comprato?
Cercassi un esorcista, qualcuno che ci sappia fare con i cavi elettrici, perché io evidentemente non sono in grado. Ha il solito problema di avviamento, manca, diciamo, un falso contatto da qualche parte, non sempre dal consenso dell'avviamento, però quando lo dà con mezza spedivellata parte, quindi il motore a posto, bisogna capire sti cavi. Adesso dovrò mettermi a smontare serbatoio, i fari tutti, e capire se c'è un cavo interrotto, se c'è qualcosa che è la più grossa rottura di polizia.
Quindi lui ci capisce comunque le moto, perché vedo che ci mette le mani. Cioè...
No, no, lui sì, lui no. È diciamo anche mio consigliere su queste cose. No, io in realtà sulle moto le mettevo solo sulle moto da enduro specialistico o da cross che ho avuto, perché il due tempi è molto semplice. Poi la moto da cross, oltre al monocilindrico, cos'è che ha da toccare? Mi cambiavo le gomme da sole, le camere d'aria, è tutto molto scarno, è tutto molto semplice. Se inizio a vedere delle moto che hanno cavi, cavetti e robe strane, vado in paranoia, non mi azzardo a metterci mano. Sì, le cose, diciamo, per tirarmi il cavo del freno del sidecar sono capace, sono in due bullone e basta, però insomma cose un po' più complicate non mi metto, mi affido alle esperte mani del mio meccanico e buonanotte. Poi se c'è da fare qualche cosina mi arrangio, però non è che sono proprio il mago come invece è Luca.
Beh, lui in viaggio comunque diciamo che fa comodo portarselo, perché comunque
sì, guarda, io nasco sostanzialmente come appassionato di meccanica, a me piacciono i motori, capisco, intendo, su qualsiasi mezzo fossero montati, motorini, macchine, moto, barche, aerei, qualsiasi cosa. Vado sulle moto per una questione economica, perché sono quelle che costano di meno.
È una cazzata, raga, usciamo da sta concezione che la moto costa poco.
Sono d'accordo.
Con la macchina ci dormi dentro. È vero, nel senso che puoi partire sempre e con la macchina ti dormi dentro. Però con la macchina poi non c'è, diciamo, tutto quello che ti lascia la moto, giustamente.
Luca, dovrei pregarti di avvicinare la tua dolce boccuccia baffuta al microfono, perché sembra che parli da una galleria.
Questo fantastico microfono, oh, che mi ha consigliato di comprare.
Dopo 17 puntate riusciamo a sentire la voce del nostro baffone. Cazzo, sembri Stalin adesso che ti vedo.
Per quello che ho preso il sidecar, mica per niente, un sidecar ucraino, l'ho preso per un motivo. No, allora, niente, dai, torniamo in tema, perché sennò gli ascoltatori si sono anche rotti i coglioni a sentirsi gli affari nostri. Tutte le puntate.
Vabbè, ma tutte le puntate sono gli affari nostri, e stasera sono anche gli affari del nostro messicano. Però prima di andare avanti con la nostra chiacchierata, siamo già giunti allora del primo pezzo musicale. Stasera la selezione, diciamo, è abbastanza improntata sul tema, quindi del viaggio senza meta, eccetera, eccetera. E come prima canzone io ho scelto un super, 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 super classico, che è Lucio Battisti con Si Viaggiare. Si Viaggiare in realtà non è una canzone che parla di un viaggio, ma è una metafora sull'amicizia, no? di questo amico di chi canta, che è uno che ci sa sempre mettere una pezza, basta un cacciavite, no? Come per il motore, o come dicevamo prima, che se vado in giro con il nostro Anduca e succede qualcosa di un po' più che grave, lui mi aiuta. E così diciamo è anche nella vita. Tutti noi abbiamo un amico che prima o poi, se siamo in difficoltà, è un esperto di vita e quindi ci fa continuare questo lungo, lungo viaggio giorno per giorno. E quindi ci ascoltiamo Lucio Battisti con Si Viaggiare.
Saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. D'olio, capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare. Evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Fare illuminare
ed era Si viaggiare con di, scusate, Lucio Battisti. Ora continuiamo la nostra chiacchierata con il nostro messicano e si parlava di viaggi. Personalmente devo dire, viaggi di lunghi ne ho anche fatti, perché mi ricordo con la mia Valeriona, il mio CB 1003, avevo fatto in poco più di tre giorni e mezzo, qualcosa come un po' più di 3000 km. Il problema è che li ho fatti comunque tutti girando fino al centro Italia, quindi ho sì dei tratti di strada lunghi, dei viaggi lunghi, però mai diciamo che partono da A e arrivano a B distante, dove per esempio è arrivato Carlo. Carlo, ci vuoi raccontare uno dei tuoi viaggi più lunghi, insomma quello più avventuroso che ti viene in mente, o anche più di uno, insomma?
Certo, ce ne stanno, fortunatamente sono stato fortunato, ce ne sono stati almeno due che sono quelli che mi sono rimasti davvero dentro. Il primo è quello che ho fatto, non mi ricordo proprio quando, ma mi ricordo che c'avevo la Naspi. Ok, quindi
avevi tanto tempo.
Grande, anch'io quando ho fatto l'anno di disoccupazione è stato l'anno più figo della mia vita.
Bravissimo.
Diciamolo che abbiamo tutti e tre il reddito di cittadinanza adesso.
Magari. Comunque no, a parte gli scherzi, è sempre partito per andare a un motoraduno, perché non sono un grande appassionato dei motoraduni.
Okay,
li abbiamo sempre poi usati come punto d'arrivo, come giro di boa, no? Ok? Era più che altro era il viaggio, ovviamente. E feci l'Agnello Treffen, sì, sopra Cuneo, sì. Che consiglio a tutti quanti, a parte perché ho conosciuto gli organizzatori e sono davvero delle brave persone, e organizzano anche la GB Inter Race, che è la prima edizione. Sicuramente sono partiti da tutto sterrato da Atene e storia a GB Terra, quindi nel senso bei piloti c'erano. Comunque, partito per andare a questo Agnello Treffen sopra Cuneo al confine con la Francia, tutti gli altri miei amici sono tornati a Roma, io invece sono andato a Strasburgo. Ho dormito una settimana a Strasburgo, sono andato a Calais, mi sono imbarcato, ho visto le bianche scogliere di Dover e sono arrivato a Londra, perché abbiamo un nostro amico che faceva all'epoca la scuola di ingegneria, diciamo, l'università, scuola di ingegneria, se posso sentire, l'università a Londra. Ad oggi fortunatamente è un ingegnere della regina addirittura, e comunque mi ha ospitato qualche giorno insieme. Siamo arrivati poi al punto culmine del mio viaggio, che è stato Stonehenge. Questo è stato il viaggio che mi è rimasto dentro, per tutto quello che è successo ovviamente del viaggio. E poi il viaggio, diciamo, quello invece più clamoroso, se vogliamo dire, anche perché quello di prima a Stonehenge è stato in solitaria, completamente in solitaria, mentre quest'altro che vi sto dicendo adesso è stato a San Pietroburgo, da Roma a San Pietroburgo, e con un altro ragazzo, sempre un nostro dell'ambiente, e ovviamente senza patente, che è quello del Monster che dicevamo all'inizio, tra l'altro.
Okay. Sempre decidivi, senza,
il nostro amico Sifone, ok, così lo salviamo magari. E siamo arrivati a San Pietroburgo d'inverno, perché la partenza è stata il 21 gennaio, quindi una tipica partenza estiva. Siamo passati per la Finlandia, per la Svezia, Danimarca, Germania, Italia, e siamo tornati dopo un mese, diciamo.
E
a
poi
Roma.
Ti hanno messo in un microonde quando siete.
No, vabbè, nel senso, se vogliamo entrare nei dettagli, vi posso raccontare, però non so quanto tempo ci avete. A me mi piace.
No, diciamo, di tempo ne abbiamo. Volevo solo rispetto al viaggio per San Pietroburgo. È quello che hai fatto, è la prima volta che sentivo nominare il tuo nome da Andissimo, che è il Gianluca, insomma, lo sai, il nostro Andisso mi fa: guarda, conosco, c'è questo mio amico camerato eccetera eccetera, che fa un viaggio, parte per San Pietroburgo, contattalo che magari vi conoscete eccetera eccetera. Era sempre l'epoca delle scuderie 7.1, poi dopo da lì noi ogni tanto ci sentiamo, ogni tanto io ti faccio qualche proposta, poi tu mi avevi invitato, forse all'Agnello, no,
all'Agnello, sì, era
all'Agnello mi avevi invitato, sì, e quant'altro, quindi c'è questo, il link ci arriva proprio con col tuo viaggio per San Pietroburgo, che poi io avevo seguito abbastanza pedissequamente sui social e quant'altro. E ecco, se vuoi continuare con l'aneddotica, noi siamo più che felici, perché parli tu e non parliamo noi, che dopo,
anche perché io a questo punto sono, cioè, la Russia d'inverno in moto, cioè, cosa cazzo è successo, cioè, come siete arrivati?
Come non siamo arrivati stranamente. Allora, incontro Andissimo, ok, al Carré Monti, il racconto di questa, diciamo, impresa quasi eroica, e ci prende in giro, a me si fa in una maniera incredibile, dice: vabbè, questo è un suicidio, ma state andando verso un suicidio, non ce la farete mai, così. E questo è stato
sempre
un po'
incoraggiante.
Sì, ovviamente, questo è stato l'inizio, ovviamente.
Cioè, con allora, altri mezzi tedeschi 60 anni fa non ce l'avevano fatta,
Infatti non ci siamo riusciti manco noi, nel senso, purtroppo non c'è riuscito chi sappiamo, non c'è riuscito Napoleone, non ci siamo riusciti manco noi, perché a Mosca dovevamo andare, a Mosca, ma a Mosca non ci siamo arrivati. E devo dire intanto grazie per il sostegno di tutto l'ambiente. Io quel periodo ho contattato Alcher Monti, ho contattato Seb, e Seb è stato davvero brillante nel trovarci camerati in tutta Europa che ci hanno ospitato, e questa penso che sia stata, oltre il viaggio in sé per sé, anche una cosa molto, anche poi nell'ambiente nostro, molto significativa, incontrare camerati che stavano fuori, diciamo, da anni, e rincontrarli è come, no, se un po' l'abbiamo riportati a casa, effettivamente, perché quando si entra un camerata dentro casa all'altra parte del, non dico del mondo, però dell'Europa, e che non vedi più nessuno da tanto tempo, penso che ha fatto piacere. E quindi intanto Seb e tutto lo staff, anzi la famiglia del Carré Monti, che ci ha anche sostenuto facendoci anche come sponsor, e perché abbiamo fatto una campagna di sponsor un mese prima. Sifone, che è, diciamo, l'anima del marketing un po' del viaggio, è stato, e io ho detto: Sifone, io voglio andare a Mosca e San Pietroburgo. Ah, fico, vengo pure io. Vabbè, organizziamoci. Ma quando vuoi partire? D'inverno, quando vuoi partire? Fra un mese, era dicembre, era. Vabbè, dai, mo ci organizziamo, andiamo qua, andiamo su, andiamo giù. Comunque cerchiamo di raccimolare un po' gli sponsor. Fortunatamente ci hanno aiutato, abbiamo trovato tanti camerati che sono stati bravi e generosi, soprattutto, che ci hanno proprio elargito denaro per fare queste imprese, e siamo, alla fine siamo partiti. La prima tappa, bellissima, stupenda, è stata dai camerati su di Bolzano, da Andrea e Domenico di Barletta. Arriviamo a Bolzano.
Io sono di Bolzano,
e quindi ci siamo conosciuti su, perché c'è una faccia infatti conosciuta. Che succede? Mi si rompe il cambio, capito? 800 no, quanto è Roma a Bolzano? Saranno
600 sì, qualcosa.
Quindi manco partiti, ci si è rotta subito il cambio. Portata la moto alla BMW, abbiamo speso ben 800 euro, quindi abbiamo tagliato parecchi fondi che c'erano,
tutti gli sponsor.
Bravo, quasi tutti gli sponsor, e siamo stati una settimana a casa di Domenico, che ringrazio anche lui ovviamente per la gentilissima e graziosa ospitalità. Comunque, sistemata la moto, partiamo alla volta di Berlino, 900 km, la moto la prendiamo la mattina intorno alle 9:30, quindi tardissimo, ok? Perché la mattina purtroppo devi partire, se vuoi fare tanti chilometri tocca svegliarsi presto, quindi parto e arriviamo alle 11:30 di sera a Berlino. intanto Sifone c'aveva la febbre, perché giustamente la tratta che ha fatto, la tratta Bolzano-Berlino, l'ha fatta come ha fatto Roma-Bolzano, quindi in maniera estiva praticamente.
Da considerare che c'è il Brennero di mezzo e poi c'è la terra di Mordor dall'altra parte.
Bravo, capito. Nel senso, a un certo punto lui si fa la doccia, siamo a un ostellaccio, un ostello a Berlino, la mattina ci svegliamo per andare a Varsavia e mi fa: Messica, io mi sento strano. Ho fatto: no, ma che strano, è perché ti devi attemperare, mo saremo in modo, vedrai, vai tranquillo. Vabbè, sarei in modo, andiamo a fare, facciamo la foto alla porta di Brandeburgo. E lui dice: no, no, sto poco bene. No, ma che poco bene, dai, arriviamo a Varsavia e stai bene sicuramente. Mo t'attemperi, arriviamo a Varsavia con la neve, ovviamente. E, tanto le autostrade polacche sono fighe, non ci sta nessuno e è libera. Come si dice, capito?
Quando si vedono i video degli incidenti, sono tipo due macchine sull'autostrada vuota e si centrano proprio quelle due macchine.
Sì, io vabbè, da notte credo.
Su YouTube degli incidenti nell'est sono delle cose, ma robe mai viste.
L'abbiamo visti noi da tutti i colori in Polonia. Arrivati a Varsavia, come entriamo dentro a un altro ostello, Sifone c'ha 40 di febbre. Insomma, poi dopo già 15 giorni con uno di dietro, nemmeno troppo magro, che spinge in avanti, che c'ha freddo, che ti dice fermate, e diciamo la convivenza non è, no? È che peggio di una donna praticamente, quasi. Però ovviamente se siamo ripresi, si è ripreso, il giorno che dovevamo partire la moto si è rotta nuovamente, non partiva. Allora, che è successo? Intanto, mentre lui stava ammalato in stanza, io stavo con un camerata di La Spezia, che non mi ha potuto ospitare perché anche lui stava studiando, faceva l'Erasmus lì a Varsavia, però comunque mi ha aiutato a fare il giro della città, mi ha fatto vedere i posti caratteristici, mi ha fatto mangiare i piatti caratteristici di polacchi, di Varsavia, che non pensavo che la cucina, mo non mi ricordo i nomi, ma la cucina mi è piaciuta, diciamo. È vero che dopo Bolzano si mangiano tutti la stessa cosa, quello è pure vero. Però comunque
quanta sfumatura di crauti.
Sì, bravo. È vero. Comunque è stato molto gentile. E nel mentre c'avevo un problema al collettore, ho detto una cavolata, ma all'ammortizzatore. Ovviamente l'ammortizzatore era cinese, perché l'avevo sistemato un po' così, di alluminio, ok? In alluminio, era completamente spaccato, ma non la molla ovviamente, no? L'ammortizzatore, la parte sotto della base dell'ammortizzatore era completamente spaccato, quindi metto là la ricerca di un meccanico e trovo, più che meccanico, uno che saldava l'alluminio. Ve tralascio come l'ho trovato nella periferia di Polacca.
Tra l'altro, già saldare l'alluminio non è proprio la cosa più facile del
infatti
mondo.
Infatti, non è facile, e non è facile trovare persone che lo sa fare, che lo sanno fare.
Entro in un capannone e ci saranno stati tutti i pezzi di moto appiccati, attesi al soffitto della Seconda Guerra Mondiale. No, una cosa bellissima. Era bella ma anche macabra, infatti sembrava il set di Mad Max, nel senso, una cosa allucinante. Comunque sto vecchietto con la faccia sporca di olio, di grasso, alla fine della fiera mi offre dei biscotti. Vai a dire che sto celiaco, che gli dici?
Perché in Polonia quei porti lì non esistono,
no,
sono malattie assolutamente.
Ma sono cresciuti col plutonio nelle vene. Sono cresciuti col plutonio nelle vene, che ne sanno di queste cose, capito? Giustamente. E gli faccio: ah, grazie, va bene, sì, me ne mangio uno, ok? Fortunatamente sono fortunato su questo aspetto, sono un celiaco un po' anomalo, che non mi succede granché, diciamo. e io gli offro un goccio di rum, perché quando vado in giro mi porto sempre nascosta dentro il giacchetto la tanichetta, quella piccola di vetro, bellissima, di rum, giustamente, no? Che uno non è che dici parte d'estate, che fai?
Certo,
no.
Che fai per porti lì.
Brindo con questo signore, è stato un momento magico, ok? Stai nella periferia di Varsavia, con fuori metri di neve, con gente che non hai mai conosciuto, e brindi anche cosa? All'amicizia magari, no? Ok, che ti ha riunito magari in quel momento, lui mi ha cominciato a far vedere tutti i pezzi che saldava, mi diceva guarda quanto so bravo a saldare alluminio, vedrai che non te si romperà più, cazzata, però comunque ha resistito parecchio, ok? Mi riprendo sifone, la mattina belli cazzuti, se vestimo, e la moto non parte. Quindi immagino abbiamo invocato tutte le santità del pezzo globale dell'universo, abbiamo trovato un meccanico che ci è venuto a prendere con una macchinaccia tutta sgangherata e ci ha detto la moto ve la sistemo io. Va bene, la moto non partiva, era un problema elettrico. Fa venire un camion della Bartolini, ce la carica sopra e fa: che fate, venite con me o aspettate qua? No, venimo con te, perché ma chi te conosce? Venimo con te. Vabbè, andiamo a comprare la batteria nuova. Vado a comprare la batteria vuota. Questo ci guardava, Tomek si chiamava il signore, si chiama ancora, che mo non fa più il meccanico, fa il fotografo.
Così.
Non lo so perché.
Fatto carriera.
Ma era pure bravo come meccanico, molto professionale. Ci porta in un'altra parte della periferia di Varsavia, mentre quella era un po' più, dove ero stato per saldare, diciamo, l'ammortizzatore, era un po' più residenziale, ok? Questa invece no, nel senso era proprio periferia Laurentino 38, era proprio periferia brutta. E quindi scendiamo giù in questo garage, sì, sotto a case completamente disabitate, forse bombardate, non so, nel senso che stavano gli spari sopra alle finestre vuote, con tutti, vabbè, i stencil, tutte, diciamo, scritte da tutte le parti, e entriamo un po' sotto e ci stavano 5 officine dentro nel garage. Cioè, sono stato là sotto, si è aperto un mondo. È tipo quando vedi i film su quelli post apocalittici, no? Che vai nei tunnel di Manhattan, no? E c'è sta una comunità che vive là sotto. Cinque officine, tutta gente che lavorava. Noi adesso stiamo, guarda, questi mo si fanno sparire, perché è il minimo. Vabbè, se
mi un rene te lo tolgo.
Capito che fai? Ti svegli dentro la vasca di ghiaccio, capito? Comunque, se fidiamo questo tizio, ci fa: volete caffè turco? Buono, era pure buono, non lo so perché in Polonia si bevono il caffè turco, e ci sistema, diciamo, la moto. Ci dice: va bene, guarda, la moto ve la finisco a sistemare stasera, vi riporto all'albergo. Quindi un'altra notte buttata, se vai a vedere. Dormiamo, la mattina prendiamo, questo lui ci viene a prendere, ci riporta al dove stava, diciamo, all'officina. Come andiamo a provare a accendere la moto, non riparte, nel senso là il buio totale, perché lui ti dice che è pronta la moto, vai tutto vestito, quindi quando ti dico vestito è vestito veramente, nel senso c'hai doppio calzino, calzamaglia, e poi c'hai un altro pantalone sopra, poi c'hai il pantalone da moto di pelle, che il pantalone di pelle tra l'altro me l'ha dato Negus, me l'ha dato, che era quando lui faceva i viaggi con lui in moto, che era stato Elephant and Treffen, se non erro. Sì, io c'ho, diciamo, il mio vestiario è un po' tutto accoccato, ok? C'ho il giacchetto di Barabba, gli scarponi me l'ha regalati Harry, ok? E i pantaloni una regala del Nemus, quindi no, sono un miscuglio di esperienze, anche non mie, ovviamente degli altri.
Okay, quindi con lo spirito di chi ti ha regalato.
Assolutamente sì. A me questo mi piace tanto, ecco perché non compro mai cose tecniche, anche se ovviamente chi va in moto si deve vestire tecnico, perché basta una cavolata e ti sfracelli. Però comunque quando c'hai queste cose così di un valore sia di memoria che di spirito così importanti, di persone che te l'hanno regalate, non ce la fai a lasciarle nel cassetto quando ti partire in viaggio, che magari lo ricorderai per tutta la vita, giustamente. Comunque, niente, arriviamo, che la moto non parte, stavamo dentro a quel grandissimo garage, io lancio una bestemmia che mi hanno sentito penso pure a Roma. Nel momento si questo quando dici una cosa, ovviamente, e cade la chiave inglese, no? C'è star silenzio, si sono rigirati tutti a guardarmi, perché là ovviamente in Polonia parlano tutti italiani, perché era gente che è venuta da noi, aveva imparato, diciamo, il mestiere, e poi adesso è tornata da loro e si sono imparati il mestiere e stanno a fare, diciamo, chi c'ha l'edilizia, chi fa il meccanico, si è aperto un'officina. Quindi là parlavano tutti italiani, hanno capito che io mi ero fatto un attimo girare i coglioni, scusate anche il termine, perché comunque dopo due giorni che questo stava a sistemare il regolatore di tensione, che in ABM, mi pare che il regolatore di tensione, sì, che è un fregnetto piccolo così, ma davvero così, lui a un certo punto che fa? Lo smonta, si mette gli occhiali tipo quelli a binocolo così e risalda con, non lo so, nel senso di queste cose tecniche poi non le conosco, risalda tipo i gavetti. Io là ho detto no, questo, se rompe questa cosa qua, noi nel senso dobbiamo tornare a piedi, manco con l'aereo, a piedi, perché questa... Quindi che è successo? Io mi ho prenotato, ho chiamato la BMW, mi sono fatto prendere in pezzo da le officine, che era il meccanico, che erano i miei meccanici e il mio motoclub tra l'altro, mi hanno spedito tramite un nostro camerata che lavora con l'SDA a Tallinn, a casa di un altro camerata che avevamo contattato in questo pezzo, perché se magari mi si è rotta un'altra volta.
La famosa internazionale nera che pensa che roba di chissà cosa, in realtà un grosso Corriere Espresso a tappe, tipo
altro, ecco. Che Carbonara Connection qua.
Esatto. Allora io chiedo scusa un attimo se interrompo, però è già l'ora, però ripartiamo giusto con la suspense, che siamo a metà del viaggio, di lanciare il secondo pezzo. In questo caso magari poi stasera ne facciamo saltare uno, perché è più interessante sentire il messicano che la musica tante volte. E adesso ci ascoltiamo in Line Rate Skyrate con Sweet Home Alabama, scelta musicale del nostro Anduca, che va sempre sul super 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 classico,
anche un po' redneck.
1, 2, 3. Turn it up.
E l'erano i Larry Skynyrd con Sweet Home Alabama. E rieccoci in trasmissione con il nostro messicano che si trova ancora a Varsavia nel racconto del suo avventurosissimo e un po' disgraziato viaggio, mi viene.
Ma sono tutti così, tutti così. Non è che il bello è anche quello, nel senso, io ho fatto altri viaggi dove non, ovviamente la moto non si è mai rotta e non ci ho avuto problemi. Li ricordi perché comunque no, li ricordi con la spensieratezza, ok? Però quando ti si rompe la moto o quando ti succede qualche cosa, è il momento in cui ti rimane dentro davvero il viaggio, perché devi, l'avventura poi sta lì, risolvere con i mezzi che c'hai, con quei pochi mezzi che hai, una situazione che se non si risolve potrebbe diventare, o non sei, se non sai comportarti, potrebbe diventare anche pericolosa per l'incolumità della persona, della moto, diciamo tutto il viaggio che potrebbe davvero finire in quel momento. Sono stato fortunato, sono stato bravo, diciamo che ce l'ho fatta, ok?
Poi una parte importante. Ecco. Anche perché nei viaggi generalmente ti rimangono impresse più le disgrazie che sì, perché i bei panorami, le belle strade, tutte. Però raccontavamo anche noi in trasmissione, forse una delle prime puntate, un famoso e mitico e mistico viaggio che abbiamo fatto da nord, arrivare a Lecce, eccetera. A un certo punto uno che era con noi, che poi è passato la storia come Tubo do Gas, perché aveva sta moto che è un tubicino rotto, così, vabbè, comunque adesso non sto qui a farla lunga perché l'abbiamo già raccontata e vorrei invece dar spazio a te perché a me sta prendendo sto racconto qua. Però alla fine, quando andiamo a parlare di quel viaggio lì, la maggior parte delle volte parliamo o di Andin, che è Aulin, che tu conosci, che si sveglia, anziché dovevamo partire alle 8 del mattino, siamo partiti alle 2 del pomeriggio perché si è svegliato e fa: ragazzi, devo cambiare la gomma. Il sabato mattina prende, va a cercarsi una gomma, tra l'altro con quella disgraziata della sua Triumph che bisogna smontare praticamente tutta la moto per cambiare la gomma perché c'è un monobraccio, un casino, che dovrebbe essere più comodo in teoria, però no. E ti ricordi quelle cose lì. Quindi però adesso è ora che tu vada avanti e parta da Varsavia, perché arrivare a San Pietroburgo è ancora lunga e il nostro tempo se ne sta per
sì anni. Ve la faccio, diciamo, cerchiamo un po' di, cerco di sintetizzare, sì,
ma tanto ti rinvitiamo un'altra volta, non è che ci scappi che...
mi fa soltanto il piacere che faccia una bella chiacchierata, assolutamente. E partiamo da Varsavia, alla fine ci riusciamo. Arriviamo in Vilnius, arriviamo a Vilnius. Arriviamo a Vilnius, la camera che avevamo prenotato ovviamente non era prenotata. Litighiamo con la signora della prenotazione, scopriamo che dietro a tutto quanto c'era un italiano che si era sbagliato a non prenotarci la camera. Quindi alla fine nemmeno ci fa pagare. Questo italiano era per metà dalla parte del padre genovese e la mamma napoletana. Ma non è di niente, nel senso, per dire proprio, c'eravamo tutta l'Italia quella sera, ok? E andiamo a cena con lui, ripartiamo poi. Ripartiamo il giorno dopo, sì, e andiamo a Riga. A Riga abbiamo dormito lì invece da noi, abbiamo dormito. Era carnevale probabilmente, mi fa di sì, che vedevo la gente mascherata, mi sembra. Da là tutto a posto, però arrivava il freddo, perché fino adesso il freddo vero io l'avevo beccato soltanto da Bolzano a Berlino. Lì ho beccato davvero il freddo. Mentre Polonia io stavo davvero bene, nonostante tutto, comunque sì, stavamo intorno ai primi di febbraio. E invece il freddo vero l'ho beccato sui paesi baltici, perché comunque passavamo vicino il mare e ovviamente là c'è l'umidità del mare, quindi c'avevo il casco che praticamente si ghiacciava e non riuscivo a vedere la strada, quindi ero completamente, dovevo per forza guidare con quella visiera alta e soltanto con gli occhiali. Due o tre volte qualche camion ha sorpassato altri camion, nonostante tutto io stavo là davanti, proprio fregandosene che stavamo là. e quindi mi sono buttato sulla banchina, quindi abbiamo, diciamo, evitato due volte la morte, abbiamo schivato due volte la morte, e poi ogni volta la morte, diciamo, la, come dice Sifone, perché poi noi abbiamo fatto anche un articolo che siamo andati su Survivor, la rivista che girava, e abbiamo, come dice Sifone, abbiamo fatto dei sorpassi hollywoodiani, come diceva lui. Sì, perché ci mettevamo dietro a questi camion, immaginate che era l'autostrada là, non esiste, stavamo andando verso Tallinn, ovviamente passi nella steppa, infatti il nostro viaggio si chiamava Steppa, perché noi ci siamo, diciamo, chiamati Unusual Explorers, infatti abbiamo anche, diciamo, la pagina sia Facebook che Instagram, e sorpassavamo questi camion e ci mettevamo di dietro quella moto, così un po' ci affacciavamo, come vedevamo che non c'era nessuno, sorpassavamo. Il problema è che il camion puntualmente ti ritirava sopra la terra, perché per strada c'era la terra, sale, infatti la moto l'ho disastrata. Arriviamo a Tallinn scadono i visti per la Russia, perché Sifone si è sbagliato, l'aveva fatto soltanto per 10 giorni, ma noi ci abbiamo avuto Sifone male, la moto rotta, una settimana a Bolzano, e quindi siamo dovuti andare all'ambasciata, abbiamo rifatto i visti quelli veloci, quindi paghi, ti danno i visti, ci hanno ospitato dei camerati di Pistoia che vivono su, che hanno delle attività già da parecchi anni avviate, fortunatamente. Infatti li ringrazio e li saluto, e siamo partiti alla volta di San Pietroburgo, perché da Tallinn poi vai a San Pietroburgo. Non potevamo più andare a Mosca, non ce la facevamo, non si poteva fare, purtroppo. Penso da quella parte c'erano tempeste di neve allucinanti. Già stavamo, noi tutto il viaggio avevamo detto che lo facciamo in 18 giorni, e già stavamo più di un mese, mezzo mese già fuori, già stavamo 15 giorni fuori, non c'eravamo che i tempi, dovevamo ritornare dentro una data, e quindi abbiamo detto Mosca non sa da fa, ok? Quindi andiamo a San Pietroburgo. La gente, mentre arriviamo alla frontiera, ovviamente ci fanno stare 3 ore alla frontiera con loro che non parlano inglese, parla soltanto russo, e ovviamente ci vanno 3 ore ovviamente per parlare tra italiano e russo. Comunque riusciamo a passare la dogana, la frontiera. Quando arriviamo a San Pietroburgo, leggiamo San Pietroburgo, ma in realtà ci mancano altri 100 chilometri poi alla piazza dove ci siamo fatti la foto col tricolore.
Un po' come la prima volta che io sono arrivato a Roma e vedo il grande raccordo anulare, figate, poi arrivare in via Napoleone III ci ho messo
altre 3 ore, che bravo,
notte disperato, che non sapevo più da che, non sapevamo più da che parte andare, e vabbè, comunque
è la stessa cosa, bravissimo. Però la cosa figa che è stata che quando abbiamo letto San Pietroburgo, forse ho lasciato l'acceleratore troppo bruscamente, la moto ha scoppiato, fatto dalla marmitta, sembrava uno sparo, quindi anche la moto, diciamo, ha festeggiato con noi, no? In quel momento tutti i semafori, la gente ci guardava, poi faceva tipo così, diceva ma che davvero, nel senso non si immaginavano dei matti che intorno al 15 di febbraio ormai più o meno, sì, stavano a San Pietroburgo. Foto di rito, sentiamo altri ragazzi che ci ospitano e ci danno un'ospitalità davvero generosa, in condizioni di vita su davvero tragiche, purtroppo. Nel senso, noi dimo sempre in cemo una lira, no? Per andare in giro, situazioni davvero, diciamo, precarie. Però l'energia là proprio dentro casa i termosifoni a 2000, cioè sono là, non è come da noi il più 15%, capito?
Sì, sì.
E vabbè, comunque ci ospitano, ci trattano davvero davvero bene, anzi forse a volte sentiamo anche a disagio per quanto ci hanno trattato bene. Ripartiamo poi alla volta di Helsinki e andiamo da Domenico, ok? Andiamo Domenico, che è di Reggio Calabria, ma vive adesso in Finlandia, e quindi ci ha ospitato a Helsinki, ci ha fatto mangiare tutte le cose più buone finlandesi, ci ha ospitato davvero come un fratello maggiore, e siamo ripartiti poi alla volta di Stoccolma. Quindi Stoccolma, e abbiamo preso la trombonave. Praticamente la trombonave è una nave che fa da Helsinki a Stoccolma. Il sabato sera si chiama trombonave perché di solito ci salgono sia i finlandesi che i svedesi, e la immaginate, no? Noi l'abbiamo presa del lunedì, erano tutti vecchi, era la trombosi nave. È una cosa allucinante. C'è stava un presentatore, perché là c'è stava tipo un teatrino, che faceva tipo energia, diceva energia, invece dice energia, diceva energia, allergia, tipo delle cose allucinanti. Prova, perché là comunque stanno fissa con la musica italiana. Quindi c'è stava tipo, come so, volare però in finlandese, una cosa allucinante, vabbè. Se andiamo a dormire, perché se dovevamo svegliare presto poi la mattina, dobbiamo ripartire subito per Stoccolma, andiamo a dormire a Stoccolma, partiamo poi per Copenaghen. Partiamo per Copenaghen e là si riscoccia la motocicletta. Vi ricordate l'ammortizzatore?
Sì.
Facciamo i ponti, perché comunque fai i ponti da Copenaghen, da Danimarca, sono bellissimi. E dopo Copenaghen, io dico, Simo, fermiamoci un attimo, mi voglio prendere una cosa calda, perché comunque vi dico che il freddo vero io l'ho sentito fino a San Pietroburgo. Poi dopo, da quando sono entrato in Finlandia e ho letto Europa, nel senso ci stava il sole, capite? Margherite, che è una cosa spettacolare. C'è proprio terra, sì, terra, neve per terra, capito? Sopra il cielo colore osso, proprio tutto uguale. Invece Finlandia, tutto bello, margherite, il sole, gli autogrill fornitissimi, comunque. Mi si riscoccia la moto a Copenaghen, l'ammortizzatore. Mi fermo, butto l'occhio sull'ammortizzatore e completamente il perno, l'ammortizzatore stava sulla base, sulla sede, quindi la saldatura si era completamente spaccata, quindi nella sede, che poi purtroppo con i termini tecnici meccanici non è che sto tanto ferrato, quindi l'ammortizzatore invece di stare incastrato dentro stava a metà fuori e metà dentro. Fatto, fermi tutti, che famo? Scendo dalla moto, come levo le borse, sposto un po' l'ammortizzatore, la moto si chiude, a panino, il parafango sulla ruota, no, non ci posso credere. Ma che fa? Io là ho detto, abbiamo sistemato quello, tu stavi male, mo io mi rendo, ho fatto, non so proprio che fa. Guarda la moto così, cioè, vado dentro, perché il meccanico più vicino, no? Il meccanico più vicino 100 km. Ma poi questi parlavano da me, non si capiva niente. Visto quando stai scazzato, no? Tutto contro, dice, un viaggio da... non si può fare, stiamo solo a bestemmiare, stiamo solo a spendere soldi. Che poi invece tutte le cose che oggi, no? Stiamo qua a parlare e a ridere, giustamente, no? Il discorso che facevamo prima. Però quando ci stai, ovviamente vedi nero, pensi, lascio la moto qua, butto dentro al Mar del Nord e me ne torno col Drakkar, capito? Questo pensi, giustamente. Niente, alla fine ritiriamo, levo le borse, la levo, già tiro sulla moto, riesco a scastrare la ruota dal parafango, un po', diciamo, goffamente cerchiamo di reinserire l'ammortizzatore nella sua base, gli dico a Sifone, che bello, era un po' più corpulento prima, dico, sali subito sulla moto, se mette col peso sulla moto, io metto, attacco le borse completamente, lo guardo, faccio scendere un po' e la moto reggeva. L'ammortizzatore è rientrato in asse, dentro la base, e non ci provavo a spostarlo, no, dagli arci, non si muoveva. Gli ho fatto, si fu, sembra che ci abbiamo fatto. E lui fa, ma davvero? Ma così vogliamo tornare a Roma? Io ho fatto, vivi pericolosamente, non sto scherzando, non è una frase a effetto, io ho detto davvero, chiamatelo, ok? Sto, vivi pericolosamente, si può, namo. Gli ho fatto, allora, mo, Simo, mi raccomando, ti devi mettere, io tutto in avanti, tu mi abbracci, perché se puta caso si leva l'ammortizzatore, dai la botta con la schiena, perché avevo montato una staffa L per i bagagli, ovviamente. C'avevamo, sembravamo tipo i zingari che c'erano tutta, c'avevamo una cosa bellissima che mi ha dato Domenico su in Finlandia, era la borsa dell'Ikea, che c'erano delle cose che stava legata sopra, quella blu, capito?
Sì, sì.
E niente, alla fine della fiera succede che gli dico, oh, a reggere, perché se puta caso magari se leva l'ammortizzatore, se chiude la ruota, morimo uguale, perché sicuramente morimo, mi ha detto, però almeno morimo abbracciati insieme. No, gli ho detto, però magari riesco a controllare la moto diversamente, perché magari essendo un corpo unico sulla moto la riesco a gestire. I primi chilometri ovviamente ti fai col fiato in gola, 50 km orari, poi dici, vabbè, 80. Dopo un'ora mi ha fregato un cazzo, me ne sono rimesso a 120, mi ha rotto i coglioni e volevo tornare prima possibile. Volevamo passare per Eckenstein, ok? Rientrando in Germania, perché comunque scendi da, vai a Amburgo, noi già c'eravamo stati a Eckenstein insieme, ma ci volevamo tornare con la moto, però purtroppo il tempo, i soldi, stavamo tipo con 3 euro, non c'avevamo più niente, quindi devo ritornare. Imbarchiamo la moto c'è un treno che fa un treno notturno che fa da Monaco fino a Innsbruck, quindi la Germania, che l'ho tipo asfaltata con la moto tantissime volte, ho detto io non voglio più vedere la Germania,
sì, anche perché è tutta piatta,
è una pianura, è una pianura padana gigantesca, quindi fanculo, andiamo col treno. Pagavamo il treno perché si fa pagare, ma ovviamente il treno si fa pagare, ma abbiamo sempre risparmiato, perché comunque il discorso che dicevamo prima dei soldi, questi viaggi li fai sempre un po' accroccato comunque, no? Con amici e parenti e camerati che ti danno qualche soldo, un po' qualcosina che te lo sei lavorato, un po' a naspi, cerchi di fare un po' gruzzoletto e poi, no? Magari non esci per un mese. Noi facciamo così, non usciamo per un mese, stiamo barricati dentro casa e poi li metti tutti i soldi da parte. E così. L'unico modo, penso purtroppo, siamo poveri e questo dobbiamo fare per andare in giro. Alla fine torniamo a Bolzano, e ritorniamo a Bolzano da Domenico di Barletta, e riusciamo a prendere un altro ammortizzatore che me lo paga mio padre. E poi questa è la cosa, vi racconto questa, mi dilungo un minuto perché è stata una delle cose che mi sono rimaste dentro davvero. Non voglio fare libro cuore, ok? Assolutamente, però è una cosa davvero che te posso dire, che mi ha colpito. Noi partiamo da Bolzano dopo 3 giorni perché ci arriva il pezzo, un ammortizzatore nuovo che ci ha pagato papà, e fortunatamente il padre ci ha sovvenzionato con questa... in questa impresa anche lui, quindi partiamo, ci facciamo tutta l'Aurelia, perché ho detto l'Appennino no, non so, famo, mi sono rotti i coglioni, magari ribecchiamo la neve, cioè, siamo preso tanta neve, tanto freddo,
perché cioè, poi ci sono dei viaggi che quando sei stanco ti viene, sì, un odio l'andare,
sì,
in moto,
sì, nel senso, cioè, io c'avevo i tagli qua sotto gli occhi del ghiaccio, perché comunque viaggiando con la visiera aperta il freddo l'ho preso tutto in faccia, l'ho preso, mi ero tagliato, comunque c'avevo tutti questi sgraffi sulla faccia che col sale che mi arrivava delle macchie davanti mi bruciava, quindi immaginate pure la situazione d'odio, come hai detto, no? Comunque arriviamo a Roma dall'Aurelia, entriamo all'Euro e proprio mi sono sbagliato strada, non volevo passare là perché noi dovevamo arrivare sotto al Colosseo Quadrato, l'arrivo era al Colosseo Quadrato. E per arrivare al Costa Quadrato passiamo sotto al Genio dello Sport, adesso si chiama Genio dello Sport, che è una statua, no? Che sta che fa il saluto, che vedo di senso, in quel momento è sembrato come a dirci bentornati a casa, è stato un qualcosa che noi ci siamo fermati mentre stavamo con la moto, sì, sporchi di sale, di fanga, di tutto, stanchi, eh. Poi ci siamo girati che abbiamo visto il Genio dello Sport che ci faceva il saluto, abbiamo contraccambiato il saluto e abbiamo detto siamo tornati a casa. Eravamo tornati a casa. Bellissimo. Arriviamo poi infine al Colosseo Quadrato, facciamo l'ultima diretta dicendo che andavamo al nostro bar preferito che era il Carremonti, quindi da lì poi partiamo, ci avevamo 20 centesimi in tasca. Gianluca ci vede la diretta, viene lì, ci accoglie anche lui, ci dice eroici, ok, quindi all'inizio ci aveva detto ma andare a viaggio suicidio così, E poi arriva, mi ricordo, Pierre che con una bottiglia sfumante ci abbraccia e ci acclama dell'arrivo. E questo, diciamo, un po' è stato. Ho tralasciato alcune cosette perché sennò tutto quello che ci è successo davvero staremo qua altro che birra, sembriamo di una gelosia epatica.
Guarda, sì, io ribadisco l'invito a tornare a trovarci in trasmissione quanto prima. Adesso abbiamo forse una o due puntate già programmate, però anche perché lo dico agli ascoltatori è stata un po' un'improvvisata questa, quindi non abbiamo preparato proprio niente, ma
come al solito,
no?
È l'improvvisazione, ovviamente
è una chiacchiera da bar, e alla fine secondo me è venuta fuori una bella chiacchiera da bar, perché delle quattro canzoni che facciamo sentire di solito ne abbiamo fatte sentire giusto due, quindi stasera ce le beviamo. Però ecco, l'invito è quello a ritornare quanto prima per colmare le cose che hai lasciato fuori da questo viaggio, perché sicuramente ne hai ancora da raccontare, e poi a parlare di varie eventuali. Però adesso è veramente giunta l'ora di salutarci noi e salutare i nostri ascoltatori, perché siamo fuori e non so, col vecchio orario potevamo sforare anche di una mezz'ora, col nuovo orario e col nuovo giorno non so se dopo la nostra trasmissione ne va in onda subito dopo un'altra, quindi non vorrei, ecco, magari mi informo per la prossima volta, facciamo una trasmissione anche più lunga, perché poi quando si attacca a parlare non si finirebbe mai. Quindi se vuoi aggiungere ancora l'ultimissima cosa, poi ci salutiamo.
Allora, sì, questa, diciamo, grazie a voi soprattutto perché mi avete dato l'opportunità intanto di raccontare un'esperienza che potrebbe essere ispirazione per altri ragazzi, no, che vogliono fare dei viaggi avventurosi o qualsiasi tipo di viaggio, ma soprattutto per ringraziare tutta quella macchina dell'organizzazione, no, di Camerati, che mi hanno sostenuto, che ci sono stati dietro, che è stato tutto l'ambiente, forse di quasi europeo, sì, diciamolo, comunque che ci hanno sostenuto per questa impresa che è partita da Roma e ha fatto, diciamo, come un cinghiale nero, no, ha girato le strade d'Europa.
Esatto, esatto. Bene, allora non mi resta che salutarti, ringraziarti tanto per il tuo intervento. Saluto anche Anduca, ma ricordo a te, te lo faccio l'invito direttamente in trasmissione, così non puoi dire di no e ti ho fregato.
Non mancherò assolutamente.
No, noi a breve, poi ti faccio sapere quando, tu, buona parte, gran parte, quasi tutta la banda Andersen scenderà a Roma. Dovevamo scendere presto, comunque non dico ancora la data perché dobbiamo ancora finire di fare due cose, però magari sarà l'occasione per vederci di persona.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Quindi Andersen a tutti, un caro saluto al messicano e ciao Anduca anche a te.
Ciao a tutti, grazie messicano e buona serata, ci vediamo alla prossima puntata.
Grazie a voi.